three in his career. Murray moves down into the left corner, starting to find some traction. Oh, Kobe Bryant slams up.
Mi sentite?
Perfetto, possiamo cominciare la trasmissione.
Oh, un benvenuto a tutti da Mammut in questa nuova puntata di Lakers Speaker Corner. Settimana corta a causa della pausa per l'All-Star Game, nella quale i Lakers giocavano solamente due partite. Si è giocato contro i Suns, una larga vittoria 125-100, partitaccia, un rondo stranamente molto positivo, un LeBron invece abbastanza sottotono. Per ulteriori informazioni ovviamente vi rimandiamo al nostro sito lakeshow.it. Seconda partita della settimana era uno scontro al vertice contro, tra la prima e la seconda, noi contro i Nuggets. È una partita che ci ha visto trionfare solamente all'overtime, con anche qui parziali e controparziali, un Anthony Davis positivo nell'overtime che non ha sbagliato due conclusioni fondamentali, ma di nuovo big abbastanza sottotono, grande apporto da parte della second unit, da parte di Caruso, Howard, giocate fondamentali come al solito, e del mio Avery Bradley, di cui parleremo più avanti. Saluto prima di tutto chi mi fa compagnia questa sera. Ciao Giuseppe.
Ciao a tutti.
Ciao Checco.
Ciao a tutti.
Ciao Andrea.
Ciao a tutti.
E ciao Nello.
Ciao a tutti.
Questa settimana format un pochino diverso, dovuto appunto al fatto che si giocava l'All-Star Game, evento del quale non interessa qua niente a nessuno, tranne Filippo, che ha seguito assiduamente tutti e tre i giorni, soprattutto il terzo, il più inutile di tutti.
Perché c'era il suo amico Simmons che giocava.
Il suo amico Simmons che giocava, ha anche trionfato insieme a un grandissimo LeBron che ha sbagliato persino la tripla decisiva all'All-Star Game, ormai non ne mette più una, ma non dobbiamo essere troppo critici, quindi parliamo di altro. Appunto, abbiamo detto nuovo formato, abbiamo ricevuto delle domande su Facebook e su Telegram da parte degli ascoltatori, andremo a rispondere in questa puntata e partiamo subito con una domanda indirettamente per me e per Giuseppe. Direi che puoi rispondere subito tu. Gianpaolo ci chiede come vediamo Bradley in chiave playoff.
Vabbè, ormai sappiamo tutti che mi sono ritagliato questa parte di hater di Bradley, quindi mi tocca rispondere. Ma in realtà in queste ultime settimane, lo stiamo vedendo, sta giocando molto bene Bradley, anche perché secondo me si trova in una condizione fisica migliore. Lui ormai è da tanti anni che patisce questi piccoli infortuni e poi fa fatica ad entrare in forma. Adesso sembra aver trovato un po' di continuità e sta tirando tra l'altro benissimo da tre, se non sbaglio nelle ultime 15 partite sta tirando quasi col 50%, che sono numeri onestamente impronosticabili per lui. E ai playoff non lo so, onestamente credo che possa trovare più difficoltà, ne abbiamo parlato già qualche puntata fa. Io credo che in alcuni matchup possa essere un fattore, perché la sua difesa aggressiva contro giocatori come Harden, come Doncic, anche come Lillard, può essere sicuramente utile, perché è un difensore molto particolare. Onestamente non si vedono più dei difensori così aggressivi. Probabilmente c'è Beverly, che è simile da questo punto di vista, anche se è molto più fisico, è un vero e proprio mastino, però hanno delle caratteristiche simili. Però in realtà credo che contro degli avversari un po' più fisici, come i Clippers, ma anche i Sixers e i Bucks, lui possa trovare difficoltà, soprattutto se in attacco non riuscirà a mettere i tiri aperti. Certo, se continua così, a tirare con il 40% oltre da tre, allora può essere utile, ma sinceramente ancora non mi fido molto del suo rendimento in attacco. E poi credo che sia un po' alternativa a Caruso, cioè in una serie di playoff non riesco a vedere entrambi in campo perché hanno caratteristiche simili soprattutto in difesa, ma anche in attacco, e però Caruso c'ha una dimensione in più perché è un ottimo bloccante e sarà fondamentale quando nei finali di gara si cercherà di forzare dei cambi con LeBron che gioca il pick and roll o anche Anthony Davis come portatore di palla, e in queste situazioni secondo me Caruso sarà più utile di Bradley. E quindi penso che in una serie di playoff molto fisica, molto combattuta, molto intensa, Caruso possa avere i minuti di Bradley.
Sì, sei stato come al solito molto esaustivo. Anch'io sono in realtà molto stupito di quello che è l'apporto attuale di Bradley, sicuramente dovuto al fatto che fisicamente è molto positivo. Guardavo i numeri nelle ultime 5 partite: 116 di offensive rating, 110 di defensive rating, 13 punti segnati, 3 triple a segno su 5 di media a gara, quindi un 60% a 3. Chiaramente non realistico, e infatti mi sta stupendo in realtà il suo apporto nella metà campo offensiva più che quello nella metà campo difensiva, dove comunque l'abbiamo già detto molte volte è un giocatore che si sbatte, ma per questioni fisiche non potrà mai essere super efficace. Nella stessa partita contro Denver si è visto che comunque si è sbattuto, ma Murray comunque ha più o meno fatto quello che voleva. Per cui è chiaro che in questo momento è prezioso, mi accontento di questo. In una serie playoff bisognerà vedere, fa parte di quel lotto di giocatori secondo me che sono interscambiabili e che Vogel deciderà di schierare in base all'occorrenza e allo stato di forma di quel momento. Bene, direi che possiamo passare alla prossima partita, alla prossima domanda. Farei una domanda a Checco. Relax Labronico chiede: rivedendo alcune partite del tripit di Kobe e Shaq, ho notato che spesso il pivot giallo-viola aveva qualche difficoltà a stare in campo nei momenti cruciali per via dell'H-Shaq. Secondo voi era ed è una pratica particolarmente scorretta, e soprattutto esiste una possibilità che ad oggi venga applicata al pivot di turno come Howard? E Vogel potrebbe essere costretto a tenerlo fuori nei momenti cruciali di una serie playoff?
Allora, è una domanda a cui ho chiesto espressamente di rispondere, perché sono molto legato a quel ruolo, è il mio, diciamo, ruolo preferito all'interno dei cinque, è il giocatore che seguo sempre con più attenzione. La mia risposta è questa: secondo me sì, si fa bene ad attuare quella tattica lì, e mi spiego meglio. Il primo nome ovviamente che ti viene in mente quando pensi a questo è Shaq, appunto. E quando un avversario ha un'arma del genere, che ai tempi parliamo di un'arma di distruzione di massa, io devo fare di tutto per disinnescartela. Queste puttanate dell'antisportività per me lasciano il tempo che trovano, nel senso che io gioco 100 partite per arrivare a quella serie, e in quelle 7 partite io devo fare tutto e di tutto per vincere, per portarmela a casa. E ovviamente non si parla qui di prendere, di mettere il piede sotto il tiratore, perché quello è antisportivo. Però se il mio avversario tira i liberi col 30-40%, come ad esempio stiamo vedendo Howard, io gioco sulla tua debolezza. Quindi se tu hai un attaccante così tanto forte e così tanto devastante, io faccio in modo di disinnescarti quella cosa lì. Per me non è vero che è antisportivo. Antisportivo è quello che mette il piede sotto il tiratore quando tira e gli fa girare la caviglia, quello è antisportivo. Questo è semplicemente adeguarsi all'avversario, mettere l'avversario nelle peggiori condizioni possibili. Quindi se il mio avversario è un centro fortissimo che non sa tirare i liberi, io lo metto nelle condizioni peggiori possibili, ovvero quello di metterlo, di farlo andare in lunetta. Io sinceramente l'antisportività non ce la vedo. Ora, se portiamo il discorso invece nel 2020, e per fortuna da una parte, purtroppo dall'altra, ci sono anche tante altre cose che ci girano intorno, ovvero i social network, che sono diventati un ricettacolo di buonisti dove tutti sono diventati bravi sportivi, e quindi fare una cosa del genere mi rendo conto che sia anche un po' più complicato nel 2020. Quindi probabilmente magari lo si fa, ma si cerca di mascherarlo, non si tira una smanacciata così a caso, ma magari si cerca di fare un'azione un po' sporca e mandare il lunetto al centro. Però ripeto, io non ci vedo assolutamente nulla di male, ed è giusto che sia così, si gioca sulle debolezze dell'avversario.
Sì, secondo me è una tattica che potrebbero utilizzare playoff contro Howard, anzi sono quasi convinto che lo faranno, perché in fondo l'hanno sempre fatto contro Howard ai playoff, e lo potrebbero fare anche contro di noi. Però aggiungo un'altra cosa: secondo me paradossalmente potremmo utilizzare questa tattica anche noi contro i Clippers, perché c'è Harrell ad esempio, che non è un grande tiratore di liberi, se non sbaglio quest'anno tira col 62-63%, che non sono
Te lo dico subito.
Secondo me, se gli mettiamo un po' di pressione, anche un po' per spezzare l'attacco dei Clippers in determinati momenti della partita che potremmo soffrire, e portare in qualche modo Doc Rivers...
63%.
Che non è una grande percentuale.
No, per niente.
Non è facile, che ovviamente questi giocatori, se prendono ritmo, poi diventano pericolosi, e quindi questa strategia non va più bene. Ma se riusciamo a beccare quella serata al tiro, ai liberi, in cui Harrell va male, e costringiamo tra virgolette i Clippers a sostituirlo, potrebbe essere un discreto vantaggio
Howard,
anche per noi.
Howard è al 47% invece.
Vabbè, Howard sappiamo che è giocatore libero.
Se avete notato, nelle ultime partite sta tirando in una maniera un pochino diversa, tira tipo mezzo metro dietro la linea del tiro libero, e la scorsa settimana non ha neanche tirato malissimo effettivamente. Vediamo
magari
se funziona.
Ci stanno lavorando sopra, magari.
Probabilmente anche in vista dei playoff, perché effettivamente sennò è difficile farlo stare in campo. Io concordo con Checco, non credo che l'hack sia una tecnica antisportiva. Può non essere divertente da vedere, soprattutto per lo spettatore, ma sfruttare soprattutto i playoff, i punti deboli degli avversari, va oltre lo spettacolo. A quel punto si gioca per vincere. Allora, direi che possiamo passare anche qui alla prossima domanda. Davide Torelli su Facebook chiede: se Cousins non fosse rotto e se avesse funzionato la terza opzione offensiva, retrocedendo le responsabilità di Kuzma, specialista conclamato dalla panchina, i criticoni e per di fiato oggi contro chi avrebbero puntato i loro indici? Vai Checco.
Sicuramente, allora, l'infortunio di Cousins ha fatto sì che ci si aspettasse qualcosa in più da Kuzma. Su questo non ci piove, ma poi l'abbiamo detto già tante volte, proprio in questo podcast, il fatto che probabilmente da Kuzma ci si aspetta più di quello che effettivamente potrebbe dare. Quindi sì, magari essere, cioè avere Cousins e quindi una scelta in più in attacco avrebbe dato meno pressioni a Kuzma, questo di sicuro, perché sicuramente un pochino la sta soffrendo. E poi, come abbiamo detto altre volte, l'hype se l'è costruito lui da solo, è stato lui in primis a quest'estate, a suon di proclami, tweet, foto, a farci credere che sarebbe stato lui il salvatore della patria, e quindi è stato questo il suo primo errore. D'altro canto, sì, è sicuramente l'infortunio di Cousins ha fatto in modo che aumentassero le aspettative e la pressione sul ragazzo.
Sì, su questo aspetto, cioè, sicuramente Cousins sarebbe stato molto utile dal punto di vista offensivo, perché sarebbe stato quel playmaker aggiunto che in realtà poi ci manca, perché io credo che Vogel volesse giocare tanti set offensivi con Cousins in post basso, dal post medio per pescare i tagli. Poi sarebbe stata anche un'opzione molto importante come stretch 5 per aprire il campo, che è un tipo di giocatore che ci manca, e questo lo paghiamo molto in alcuni frangenti delle partite.
Beh, anche però sui tagli di Kuzma ci sarebbe stato molto utile, eh? Cioè, sì, con Kuzma sì, che sì. Taglia, lui lo vede, ha tutte le caratteristiche per vederlo e servirlo.
Però c'è anche l'altra faccia della medaglia, perché io non so, una second unit con Rondo, Kuzma e Cousins dal punto di vista difensivo come avrebbe performato. Questo è un aspetto da considerare, anzi credo sia molto importante, perché alla fine Howard comunque ci dà, che ovviamente non sarebbe arrivato con Cousins, Howard ci dà un altro tipo di equilibrio, anche se non è più il rim protector di una volta, però si fa sentire, è una presenza molto fisica al rimbalzo, sia difensivo che offensivo, e riesce in qualche modo ad arginare alcuni momenti negativi delle nostre partite. Quindi sì, Cousins avrebbe aiutato Kuzma, lui sarebbe stato meno responsabilizzato, però il nostro rendimento complessivo non so se sarebbe stato migliore.
Avete detto tutto, direi che possiamo passare alla prossima domanda. Una domanda di Edoardo che chiede: in previsione futura, quando LeBron nel 2021 verosimilmente uscirà dal contratto, che cosa deciderà di fare? A 37 anni probabilmente, secondo lui, continuerà ancora per 1 o 2 anni, potrebbe firmare quindi un 1+1, e soprattutto però a che cifre? A quel punto effettivamente LeBron a 37 anni, a quanto varrebbe la pena rifirmarlo? Vai Andrea.
Ma è un discorso un po' difficile, perché bisognerà anche vedere un po' la situazione dei Lakers a livello di squadra, se sarà arrivato il titolo o meno. È una domanda molto legata a quello che succederà da qui in avanti. Io sinceramente penso che l'unica via, e quello che vorrà accettare comunque LeBron, se ai Lakers o ai meno vorrà continuare, cioè sarà il massimo salariale, perché è LeBron James, perché è difficile, cioè è comunque LeBron James, uno dei più grandi del gioco, non può, in generale il manager non può fare la figura di non offrire al massimo. Poi bisogna vedere com'è la situazione. Anch'io sicuramente l'1+1 è possibile, perché magari vuole vedere un po', vuole mantenere anche un minimo di flessibilità. Non mi aspetto che lui faccia uno sconto, perché non l'ha mai fatto in carriera, neanche quando era nel suo prime, se non proprio quando era andato a Miami, ma perché se no non si poteva firmare Wade e Bosch. Quindi io sinceramente più del massimo, e l'1+1 è possibile, non credo sia un'altra cosa, un'altra strada sinceramente.
Alla fine l'unica considerazione che c'è da fare sulla domanda che faceva Edoardo è che poi in realtà è difficilissimo rispondere, perché con la problematica della Cina, sia dovuta ai rapporti incrinati causa Morey, sia dovuta al fatto che la situazione attuale della Cina non permette di prevedere la loro potenza economica, e sappiamo quanto il loro apporto in termini di denaro per l'NBA sia rilevante, il quantitativo di denaro disponibile potrebbe essere molto più basso, quindi contratti collettivi più bassi, per chiudere anche sulle cifre, perché Edoardo chiedeva anche delle cifre, dunque una roba impossibile. Non c'è secondo me molto da prevedere, sarà massimo, sarà 1+1, e poi lui aspetterà Bronny e andiamo avanti così.
Esatto, secondo me l'altro scenario potrebbe essere quello, cioè lui farà i conti in base a quando verrà draftato suo figlio, e magari per uscire dal contratto e andare a giocare in qualsiasi squadra, poi verrà draftato il figlio, magari a qualsiasi cifra, e poi si ritira. Perché lui l'ha proprio detto, io mi ritirerò solo dopo aver giocato una partita in NBA con mio figlio. Questo lo disse in un'intervista, quindi magari si terrà libero per l'anno in cui si renderà eleggibile al draft il figlio, per poi seguirlo. Questo potrebbe essere un altro
scenario. Poi chiaramente chiaramente poi bisogna vedere se Antetokounmpo deciderà di venire Lakers, di rimanere Bucks o di firmare per un'altra franchigia. Cioè solamente in questo scenario magari LeBron potrebbe anche pensare di fare uno sconto. Sì. Ne vedo molto difficile, onestamente, come cosa, però non è neanche improbabile.
Sì, perché un altro fatto importante è che la prossima estate, quella 2020, è un'estate pressoché tranquilla a livello di free agents. Ci sono molti giocatori complementari. La 2021 assomiglierà molto a quella che è stata la scorsa estate a livello di nomi, quindi lì ci saranno movimenti particolari.
E forse anche peggio, lì sarà una tornata vera e propria.
Qualcosa mi fa viene pensare, Kawhi. Di solito però noi lo prenderemo.
Viene Kawhi, ragazzi. Viene Kawhi.
Allora, chiudiamo le ipotesi fantasy e ne riapriamo un'altra. Relax Labronico chiede, in un'ipotetica gara 7 di finale di conference o addirittura delle finals, quindi contro Clippers, Bucks o Fila, aggiunge lui, siamo 80 pari a 5 minuti alla fine, difese strette su LeBron e Davis, chi sono i tre giocatori del quintetto che, oltre a loro due, che mettereste in campo in una situazione drammatica del genere, quindi un ipotetico quintetto titolare che si gioca ai finali delle finals. A ruota un po' tutti, Vainello?
Ma anche se mi duole dirlo, specialmente, diciamo, che se giocassimo io farei una differenza. In un'ipotetica finale di conference contro i Clippers probabilmente tenderei ad avere Kuzma in campo, mentre invece contro Fila, per esempio, che dall'altro lato preferirei avere Howard in campo, e poi gli altri due che terrei in campo sono Green e Caruso. Quindi Green, Caruso, Kuzma contro i Clippers, Green, Caruso, Howard contro Fila.
Tutti gli altri? Vai, Checco.
Vai, Checco.
Poi, intanto non capisco perché Nello non abbia letto Rondo, cioè come si fa a non mettere Rondo in campo?
Me sono dimenticato, perdonate.
Ah, te lo sei scordato. No, scherzi a parte, io ti dico, sicuramente dipende molto dall'impatto che riuscirà ad avere Caruso all'interno dei playoff, perché poi è questa la variabile molto importante, no? Che ti fa pendere la bilancia da una parte piuttosto che dall'altra. Non avendo fatto movimenti appunto alla deadline, a questo punto hai scommesso su questo gruppo. Caruso è un punto interrogativo enorme, di lui non sappiamo assolutamente nulla, i playoff non lo sa nessuno, e quindi vediamo. Io mi auguro sempre di vederlo in campo comunque, piuttosto che continuare a vedere Rondo. Poi c'è da vedere, c'è anche l'incognita Danny Green, che vedremo se effettivamente riuscirà a fare il cambio di passo decisivo al playoff, perché poi anche questa è una grandissima incognita. Danny Green fino ad ora l'abbiamo visto andare in quinta, poi in seconda, poi in terza, poi in quinta. Non abbiamo ancora ben capito che Danny Green abbiamo preso in realtà, e quindi queste sono le due più grandi incognite a mio avviso. Poi ovviamente dipende molto dall'avversario, come diceva prima Nello, se si gioca contro i Sixers allora hai bisogno assolutamente del miglior Howard, altrimenti bisogna stare un po' più piccoli, e quindi Kuzma, e poi vedere. Secondo me comunque il trend è sempre lo stesso, non andiamo a serate, ogni sera abbiamo uno che martella, quindi cavalcare l'onda e non fissarci su un quintetto fisso, ma cavalcare l'onda della serata giusta di Pop piuttosto che di Caruso piuttosto che di Danny Green.
Secondo me gli altri, vabbè, uno sicuramente Caruso per una soluzione di playmaking secondario un minimo plausibile. Un altro può essere KCP, che è il miglior tiratore, perché E il terzo è difficile da trovare, sinceramente, perché volendo può essere ancora Green, però lì vai con praticamente tre guardie e sei molto piccolo. Kuzma dipende dalla serata, e Bradley poi rischi di essere estremamente piccolo, quindi poi, come avevamo detto prima, anche Bradley e Caruso si pestano un po' i piedi perché fanno più o meno le stesse cose, pur avendo Caruso qualche dimensione di gioco in più. Poi un'altra variante da non sottovalutare, come diceva Checco, è le condizioni di Green, perché già nella scorsa post-season, alla fine, l'abbiamo già detto tante volte nel podcast, i minuti importanti nei Raptors li aveva giocati Van Vliet, specie nelle finals, e da metà delle finali di conference in poi. Quindi bisogna vedere anche quello, perché magari noi abbiamo anche una fortuna a livello come Van Vliet, che ci impazzisce un giocatore a livello offensivo nei playoff e lo continuiamo a cavalcare. Magari può essere Kuzma, Caruso, KCP, chi lo sa, però ci sono certe variabili nei playoff che è ancora difficile prevedere.
Sì,
Sicuramente
dipende ovviamente anche chi si andrà ad affrontare contro
anche
i
sicuramente
Clippers, che
dall'avversario.
magari vanno grossissimi. Sicuramente non ci si può permettere KCP, Bradley, Caruso assieme sul
Problema dei
parquet.
Clippers che hanno tanti, tanti, con l'aggiunta di Morris hanno veramente tanti giocatori da mettere contro LeBron e Davis, soprattutto LeBron, e quindi ci toglieranno, soprattutto a livello di playmaking, la nostra unica fonte al momento.
Sì, però diciamo, tutta la stagione sta andando così, cioè non abbiamo di fatto ancora trovato il quintetto, cioè da dire, boh, metto quei 5 in campo e ho capito che gira bene. No, bene o male si va a serate, cioè riusciamo a trovare ogni sera la quadratura del cerchio con uno piuttosto che con l'altro, quindi sarà ancora più importante il lavoro di Vogel e tutto il coaching staff nel capire di chi è la serata giusta e metterlo nelle condizioni migliori.
Allora, io credo che Green invece ci sarà sempre in campo, anche se dovesse tirare 0 su 7 da 3, se dovesse essere trasparente in attacco, perché per la strutturazione che abbiamo noi del nostro roster, un giocatore che abbia esperienza, che abbia già giocato queste partite ad altissimo livello, ci serve, perché al di fuori di LeBron e di Rondo, che spero che proprio non metta i piedi in campo, e di Howard non abbiamo nessun altro, quindi io credo che lui sarà sempre in campo. E poi se Caruso confermerà il rendimento che ha mostrato fin qui in regular season, anche lui dovrebbe essere in campo, anche perché, come dicevo prima, sia Caruso che Green sono due ottimi bloccanti. Già lo stiamo vedendo nei finali di gara in queste ultime settimane. Giochiamo molto spesso quando c'è Green il pick and roll con LeBron e Green, in modo tale da forzare un cambio, e poi LeBron può così attaccare l'uomo che marcava Green. E questo secondo me sarà molto importante per i playoff. Quindi questi Caruso, Green, ovviamente Davis, LeBron, e poi secondo me KCP, perché abbiamo bisogno di spacing, abbiamo bisogno di tiratori, e se KCP confermerà queste percentuali ai playoff, secondo me deve stare in campo. Cioè il quinto posto se lo giocano lui e Kuzma in base alle serate al tiro che hanno.
Beh, in realtà questa è una cosa che abbiamo già detto forse qualche altro podcast addietro, che si sono viste nelle partite contro le squadre più importanti, con degli esterni molto forti, tipo i Bucks, dei momenti con LeBron a marcare il 5 e Davis a prendere l'esterno, diciamo, grosso, però che poteva tenere. Quindi alla fine non mi meraviglierei se in certi contesti provassimo ad avere KCP in campo per qualche minuto nei finali. Non ce la vedo contro i Clippers questa soluzione, per esempio, andiamo troppo sotto fisicamente, però
La
contro, per
coperta è
esempio,
corta.
Brook, se, contro i Clippers il problema è che loro hanno, probabilmente avranno in campo Leonard, George, Morris e Harrell.
Però sai, se hanno Williams e Beverly, in campo te lo puoi in qualche modo nascondere, diciamo, uno come
sì, 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 però solo in quel momento là in cui hanno Williams e Beverly, perché uno lo prende lui, uno lo prende Caruso, e Green va probabilmente su George, ma o su Leonard, più su George. Non lo so, io la vedo quella strutturazione, però secondo me deve esserci un contesto o tipo una serata in cui sta facendo il 50% da 3 e allora a quel punto devono essere gli altri a inseguirti, oppure secondo me per esempio contro i Bucks è una cosa che vedo, contro i Clippers un po' di meno, perché contro i Bucks l'abbiamo visto.
A proposito, a proposito di 50% da 3, così faccio un po' di pubblicità all'articolo che è uscito High Five questo sabato. Tra le altre cose che abbiamo scritto, insomma, nell'articolo si parlava appunto di KCP, del fatto che lui sia al momento il miglior tiratore dei Lakers. Tira con il 41% da 3, con il 45% dagli angoli, e soprattutto fin qui sta tirando con il 50% da 3 in the clutch, cioè nei minuti conclusivi delle partite punto a punto. Io sinceramente ancora sono un po' scettico, non riesco a fidarmi del tutto di KCP dopo quello che ho visto negli anni passati. Però questa tecnica di tiro che sta mostrando quest'anno sembra sinceramente molto stabile. Molto stabile, molto fluida, bella da vedere.
Stai parlando della tecnica di tiro che...
di Lethal, di Lethal Shooter.
Che non ha però un effetto su Kuzma.
Chiaramente tirare così in regular season è un conto, tirare ai playoff in gare in cui che si decidono proprio per un punto e c'è una pressione gigantesca, è tutta un'altra cosa.
Una cosa però, che su questo argomento a me dà fiducia in realtà, che l'anno scorso e forse pure l'anno prima lui era entrato in uno slump di tiro a metà stagione, per esempio, e se l'era portato avanti per mesi, ha chiuso tutti e due gli anni in maniera vergognosa. Quest'anno invece ha avuto già il suo momento di slump, ne è uscito mentalmente, è riuscito a riprendersi, e adesso mi sembra più, a parte la tecnica che può essere cambiata, si può essere aggiustata, a me sembra che abbia pure molta più fiducia rispetto a prima, anche proprio nell'attaccare certe posizioni, mi sembra che esca fuori da certi blocchi in maniera leggermente più cattivo, c'è pure il lavoro intorno, mi sembra aver preso una forma diversa, e quindi di conseguenza avere una frazione di secondo in più per un tiratore di quel tipo può essere fondamentale al netto del miglioramento tecnico, quindi anche credo ci sia molto, molta testa dietro questa
però
cosa.
Però lo slump che dicevi tu ad esempio è già arrivato in due momenti diversi, cioè quest'anno è arrivato subito, immediatamente, ha fatto il primo mese di paura proprio, però era il primo mese subito dopo aver fatto quel lavoro in palestra quest'estate, mentre gli altri anni è arrivato alla fine.
Però alla fine
tu ci arrivi anche molto scarico, viste le stagioni precedenti, no? Cioè arrivi in fondo dove veramente ti stai giocando il nulla, e quindi magari molli anche mentalmente. Quest'anno invece potrebbe essere
differenza,
un po' l'adattamento alla nuova tecnica di tiro, un po' l'adattamento al lavoro che ha fatto quest'estate, e poi è partito.
Questo cambiamento mentale io l'ho visto anche proprio nell'ultima partita contro Denver, dove aveva iniziato malissimo, sbagliando tutti i tiri da tre. L'anno scorso lui sarebbe totalmente uscito dalla partita. Invece nel terzo, nel quarto periodo soprattutto, ha messo un paio di triple pesantissime, dimostrando comunque di avere sempre fiducia nel suo tiro, quindi di continuare a tirare, e poi alla fine ha chiuso comunque col 40% da 3 in una partita dove era partito malissimo.
Assolutamente, per chiudere dico anche la mia, come al solito Giuseppe mi anticipa in tutto e per tutto, credo anch'io che in realtà i posti fissi debbano essere 3, per quello che è stato il mercato estivo, per i soldi e la fiducia che abbiamo riposto in Green, lui deve essere sicuramente il terzo fisso in campo nei minuti che contano, anche solo per il fatto che a livello di esperienza è nettamente più abituato a giocare in determinati contesti rispetto ad un Bradley, ad un Caruso o a chiunque altro. Il quarto sicuramente, se si va small, deve essere KCP, che anche solo per caratteristiche fisiche è il più grosso che può stare in campo per tenere difensivamente, quindi tolto Kuzma che non è considerabile secondo me nei minuti finali di una partita di playoff, e il quinto si vedrà, come abbiamo detto prima, di volta in volta si cavalcherà chi è più in forma. passerei alla prossima domanda, una domanda per Nello, specifica di Relax Labronico sempre, che chiede come funzionava il celeberrimo triangolo di Phil Jackson e se attualmente riconosce qualche squadra in NBA che prova in qualche modo ad applicarlo. Vai Nello.
Allora, diciamo che sarebbe una domanda su cui si potrebbe fare un libro, perché comunque il triangolo è di per sé la triple post offense, come si chiama in realtà, è un sistema molto fra virgolette. La triple post offense aveva sostanzialmente sei principi di spacing e di equilibrio, e Tex Winter sostanzialmente predicava una determinata distribuzione in campo e quello che si suol dire un sistema, un approccio read and react. Quello che si rivede nella NBA moderna di questi principi sono sostanzialmente tutte quelle letture read and react. Oggi se ne parlava anche sulla chat. A mio modo di vedere, la prima squadra che ha acquisito molti principi dalla TPO traslandoli a quelle che erano le necessità sono stati gli Spurs subito dopo Robinson, quindi i primi Spurs di Duncan. E il passing game, come si chiama, come si viene chiamato, di Popovich spesso ricorda per mobilità e per letture senza preset quel tipo di idea. Poi ci sono stati i primi Warriors degli Splash Brothers, dove c'erano molti movimenti di split di Curry e Thompson che ricordavano i movimenti dal lato debole, soprattutto che venivano ai tempi dei Lakers e dei Bulls di Winter, o comunque in cui Winter faceva parte dello staff tecnico. C'è da dire una cosa, che poi in realtà, se si volesse allargare il discorso, i principi motion che nascono da Knight, passano per Carrill e per Winter, sono molto attuali. L'unica cosa è che rispetto a prima, essendo cambiati gli atleti ed essendo cambiato soprattutto il pace, la triple post offense risultava particolarmente efficace per avere un controllo del ritmo di un certo tipo e per sfruttare e creare una serie di situazioni e di vantaggi per le star. Ci sono state due celeberrime versioni, quella dei Bulls di Jordan, dei sei titoli di Jordan, e quella dei Lakers, dei cinque titoli dei Lakers, dove si sono viste delle evoluzioni differenti. Già la seconda era differente dalla prima, però di principio quello che era l'idea di triple post offense e di read and react si è vista, a mio modo di vedere, molto negli Spurs e poi dopo nei Warriors, e dove il filo conduttore ovviamente Steve Kerr, che in quegli Spurs ha giocato, in quei Bulls ha giocato e nei Warriors ha allenato, insomma. Poi è arrivato Durant, la situazione è completamente cambiata, perché poi quando hai una forza della natura di quel tipo in attacco, in qualche modo cerchi di sfruttarla come ti viene meglio. Kerr avrebbe potuto provare a ricreare quello che era più la triple post offense di Jordan per facilitare Durant, non ha scelto così ed ha avuto ragione, perché ci ha vinto dei titoli, quindi va bene così. Torno a ripetere, poi la cosa si può estendere molto, però questo è quello che vedo io oggi negli ultimi 15 anni, 12 anni di pallacanestro. Dopo la triple post offense di Bulls, che è stata la prima, ci sono stati i Lakers, i Spurs e poi questi Warriors.
Nello, io ho una domanda da totale ignorante, ma i Pacers di Vogel non adottavano pure dei principi della triangolo? Ora non vorrei dire una totale demenza.
Sai cosa? È che l'idea base di spaziare in quel modo là ce l'hanno avuta tante squadre, pure i Magic che abbiamo affrontato nelle Finals del 2009 giocavano una strutturazione di partenza con degli entry set che poi non esistono nella TPO, ma simili a quelli che facevamo noi con Fischer, che dava la palla subito sull'ala vicino da Shaq, e alle volte andava a occupare l'angolo davanti a Shaq, alle volte faceva split con il lato opposto, e spesso da quel lato veniva, è capitato, abbiamo avuto diverse interpretazioni. Quindi sì, anche quei Pacers là avevano delle robe simili, anche perché c'è quest'altra caratteristica che spesso ha caratterizzato le squadre che giocavano una triple post offense più o meno simile a quelle che siamo abituati a vedere noi, cioè quello che il fatto che ci fosse una big guard a poter giocare da playmaker. In quei Pacers c'era il famigerato Lance Stephenson, che all'epoca aveva ancora qualche neurone.
C'era John Gill pure.
C'era pure John Gill, però in generale a lui praticamente, se tu leggi i famigerati sei principi, lui parla di equilibrio difensivo, e secondo Winter parecchie volte ha spiegato che le due guardie, secondo lui, devono essere grosse e disposte parallelamente alla linea di fondo, perché quel tipo di strutturazione gli garantisce equilibrio e difesa. Sempre magari facendo riferimento al nostro sito, non so se questa settimana, mi pare questa settimana, uscirà un piccolo articolo che io ho preparato in un parallelo fra Winter e Carrillo, che sono due personaggi molto simili dal punto di vista umano, meno dal punto di vista tecnico, ma molto simili dal punto di vista umano. E Bobby Knight, che poi in realtà è uno di quelli che ha iniziato la triple post offense, parlava proprio di questa idea di equilibrio che veniva fuori da un sistema che poi tu consideri offensivo, ma è una delle poche interpretazioni di occupazione del campo che sostanzialmente si sviluppa quasi 50 e 50 sul lato offensivo-difensivo. Noi avevamo per esempio Fischer, abbiamo avuto Glenn Rice, abbiamo avuto sempre guardie molto grosse proprio per ripercorrere questa strutturazione. Quindi sì, anche quei Pacers lì, anche i Magic che abbiamo affrontato in finale, molte delle squadre che inizialmente hanno cominciato a passare a quattro esterni e un interno l'hanno fatto appoggiandosi alla DPO. Adesso molte squadre giocano a 4 esterni all'interno, ma in un concetto totalmente diverso, dove l'occupazione anche della posizione interna è molto cambiata. La DPO si affidava molto a dei cross block sotto al ferro, per esempio, che è una roba che non si vede più praticamente in NBA. Spesso Shaq veniva dal lato debole, veniva bloccato dall'esterno che aveva passato la palla in ala, per esempio. Queste sono piccole ripetizioni che hanno caratterizzato, per esempio, anche e soprattutto quei Magic, secondo me, come quei Pacers, perché Giorgino
io provava... per questo te l'ho detto, che lo vedevo spesso fare per David West, questo cross block, come dici tu, dentro l'aria.
Quella è una roba, è proprio quello, è l'entry set principe della triple post offense. La palla all'ala è o si va a occupare l'angolo opposto per creare il triangolo subito sul lato forte. Noi facevamo più questo, per esempio. Noi facevamo che Fischer dava la palla a Bryant sul lato e andava a occupare l'angolo di fronte a Shaq. E se Bryant qualche volta riusciva a fare scendere quella palla velocemente in angolo, poi il difensore di Fischer era costretto o ad andare a raddoppiare Shaq, e quindi ci ricordiamo le centinaia di canestri dall'angolo forte di Fischer in uscita da Shaq, oppure continuava a fare quel cross block. Noi non lo usavamo molto, però per esempio i Bulls lo usavano molto per portare Jordan in post con Ron Harper all'epoca. Se tu guardi quei Bulls, l'uomo che andava in post in quei Bulls era per lo più Jordan, e ci arrivava con un cross block di Harper. Quindi sì, quei Pacers l'hanno fatto, ma in realtà Vogel fa delle cosine che possono essere anche oggi in questi Lakers viste in quell'ottica là. Però se vogliamo guardare, fanno read and react, occupano il lato forza e fanno il triangolo, lo fanno tutte le squadre NBA, perché quella è stata una roba che ha rivoluzionato un po' lo spacing, no? E quindi per tornare alla domanda, gli Pacers sono un altro esempio, i Magic quelli del 2008, 9, 10 sono un altro esempio, con un'efficacia diversa, perché poi con Howard in posto non puoi fare una DPO molto efficace. Cioè Shaq era bravissimo a ribaltare il lato, per esempio, da quella situazione là, quando veniva il raddoppio dal lato libero, come lo veniva arriva, faceva uscire la palla fuori, e su quello era letale. Quindi per non dilungarci troppo magari su una roba che, come ho detto, potrebbe essere stesa per mesi, quelle che abbiamo citato sono secondo me gli esempi più vicini alla triple post offense intesa come la vedeva Winter.
E poi c'è oggi... i Knicks di Rambis e Fischer, scusa.
Il discorso è là, per esempio, là c'è l'ostinazione, perché io sono convinto, io sono stato un grande ammiratore di Dex Winter, quel poco che ha allenato categorie giovanili per esempio, l'ho trovato quel tipo di spaziatura utile molto anche per insegnare ai ragazzi i principi di spazio, e si trasforma il read and react che Winter diciamo spingeva come principio base per fargli apprendere come gestire i compagni, come gestire una serie di situazioni. Quindi alla fine il discorso è sempre quello che abbiamo fatto all'inizio, le tendenze si possono sempre identificare, poi le esecuzioni fatte per bene sono variabili, e poi c'è un certo punto dell'evoluzione dello sport, uno si deve anche rendere conto che sei un po' come si dice, è diventato vintage. Rambis e Fischer erano vintage in quel momento, oltre che scarsi, vabbè, questo è un altro discorso.
Nello,
dimmi,
vuoi un'altra oretta?
No, no, va bene così, e l'avevo detto però
Allora, direi che relax labronico comunque non si potrà lamentare, sei stato abbastanza esaustivo ovviamente nel tempo che ci è concesso. Una domanda velocissima per Andrea, perché poi volevo dare dopo la parola a Checco. Francesco ci chiede da Facebook come ha gestito Pelinka gli ultimi giorni per fare una trade, e se secondo lui doveva dare un ultimatum a Collison per poter decidere magari prima se fosse il caso di muoversi in qualche altra direzione, diciamo non fare con Collison l'errore che è stato fatto probabilmente, aggiungo io, con Leonard quest'estate.
Ma era una situazione sicuramente difficile, perché era una situazione veramente complicata per i Lakers, Pelinka in primis, per quello che è successo con Kobe, toccare quel gruppo era complicato, ed è stato complicato anche per un fatto puramente umano, però questa componente va comunque tenuta presente, perché secondo me ha avuto un valore molto importante. In secondo luogo devo dire che sì, si poteva far meglio, soprattutto sul lato Collison bisognava magari riuscire a strappare una mezza intesa un pochettino prima, non arrivare poi a mercato chiuso e colui che decide di ritornare a citofonare per il suo credo, quindi così non è stata sicuramente una situazione felice per i Lakers e anche eventualmente anche per i Clippers, che erano interessati, e anche altri contender, però a noi in particolare, perché ci avrebbe svoltato, soprattutto perché era quello che ci serviva. E poi anche a livello di trade l'abbiamo detto sin da ottobre, fin da quando questo roster è stato assemblato, il mercato via trade era complicatissimo, perché dovevi, sì, ok, avevamo Kuzma, però era difficile da muovere per via del suo contratto estremamente basso. Infatti ci sono venute anche più richieste per Caruso, perché comunque è un giocatore che si è dimostrato valido, che magari anche per Kuzma, che non sta avendo una grande stagione, e poi anche quel contratto, seppur molto vantaggioso da qui a fine stagione, poi sarà da rinnovare quest'estate, e comunque un giocatore del genere non sai ancora che cifre potrà chiamare. Il mercato era molto legato a queste situazioni. Sinceramente non voglio criticare Pelinka, perché secondo me era difficile in generale. L'aggravarsi della situazione Kobe non ha migliorato, e rimane il rammarico più che altro di non aver provato a fare quel salto che i Clippers hanno fatto, e altre squadre hanno comunque cambiato un po' la loro strutturazione. Manca quello sinceramente.
Perfetto, sì, direi che è tutto molto condivisibile. Chiaramente oltretutto c'è un ulteriore rammarico, proprio perché rispetto ai Clippers che si sono rinforzati eravamo già indietro, quindi sicuramente lo pagheremo più avanti questo immobilismo. Do subito la parola a Checco, che ci voleva dare dei numeri. Vai Checco.
Sì, allora, visto che ormai abbiamo passato lo star break, che è, insomma, è virtualmente, diciamo così, la diga fra la prima metà e la seconda metà della stagione, tiriamo un po' le somme, guardiamo un po' due numeri che ci possono far capire dove si può migliorare, dove stiamo andando bene e via discorrendo. Domanda per Mammut: chi è il miglior giocatore della Lega nei tiri dall'angolo, nei corner three?
L'ho letto l'altro giorno, ma non me lo ricordo.
Kyle Kuzma.
No, non è lui.
È lui. Te lo posso giurare. 58% dall'angolo. L'avresti mai detto? Qualcuno l'avrebbe mai detto? Io no. Sinceramente no.
Oh, che volume però.
Quello che stavo dicendo.
Allora, e anche qui siamo a volumi abbastanza alti, abbastanza nella media con gli altri. Secondo è Paul George, lui ha fatto 25 su 43 e Paul George secondo 25 su 44.
Con la metà corner... delle partite però.
Come?
Con la metà delle partite però.
Sì.
Ma poi soprattutto il corner king PJ Tucker sdoganato così.
Ad esempio, per dirvi, c'è, chi ha preso più tiri di lui, c'è McCallum, che ne ha presi 58, e c'è Fournier che ne ha presi 54, però vabbè, adesso senza star lì poi a fare primo, secondo, terzo, comunque 25 su 43 dall'angolo probabilmente va cavalcato ancora un po' di più, no?
Ma sai cosa? Io il numero lo capisco, cioè nel senso che il volume può anche essere accettabile in linea con gli altri. Il problema è che Kuzma c'ha una partita che fa il 70% e una partita che fa il 7%. Nel senso, io penso che la problematica, io non credo che nessuno in questo podcast abbia mai messo in dubbio il talento, perché quello ci sta. Secondo me ci sta pure un po' di etica, perché lui ci ha lavorato quest'estate lasciando perdere le da shootere, cazzi e mazzi, quest'estate si è messo là, ci ha provato. Però il problema è che lui è troppo incostante.
Ah certo, ma infatti torniamo a quello che dicevamo prima, poi, cioè individuare quando è in serata, e quando è in serata, se lo cavalchi, poi i risultati ci sono.
Io voglio dire un'altra cosa ancora: questi giocatori che tirano bene, che stanno in angolo e segnano, poi sono giocatori che sono dei 3&D, cioè giocatori che poi in difesa ti danno qualcosa, perché tu non ti puoi permettere un giocatore che tira solo bene dall'angolo e poi non fa nulla su un campo da basket che sia utile. Perché PJ Tucker, appunto, tira col 50% dagli angoli, però poi si sbatte il mazzo in difesa. E tutti gli altri giocatori che dagli angoli sono efficienti.
Non volevo, ovviamente, non volevo paragonare nessuno, era solo simpatico.
No, ma io
che faceva sorridere, che non l'avrei mai detto, sinceramente.
Infatti, state zitti e fatelo proseguire. Stolti.
Faceva semplicemente sorridere, perché io credo che mai nessuno ci avrebbe scommesso un centesimo su quel nome.
Ah, io no.
Sì, poi il confronto non regge ulteriormente, perché PJ Tucker ormai fa il centro, quindi per
poraccio.
Il clutch time che facciamo,
e qua non parliamo di LeBron, questo te lo posso già
che
dire.
Che facciamo, stendiamo un velo pietoso o vi dico due cose?
Dai, diccele, che poi dice che poi ci dicono che siamo lamentosi, che siamo
no, dai, siamo lamentosi. Fondamentalmente ci affidiamo, è come giusto che sia, a LeBron e Davis. Sono gli unici che hanno un sopra al tentativo per partita. 2,4 LeBron, 2,4 Davis e 2,3 LeBron. Con però il 40% per Davis e il 32% per LeBron. Poi via via tutti gli altri, ma sono sotto al tentativo per partita in clutch time. E quindi anche questa in ottica playoff non è bellissima, ma con tutti i però del caso della regular season.
A mio modo di vedere, il numero sul clutch time sarebbe da valutare rispetto ad uno split sulla stagione, perché c'è stato un momento della stagione, le prime 25-30 partite, che avevamo un record e dei numeri nel clutch time buonissimi, eravamo primi della Lega praticamente. Poi c'è stato un abbattimento nelle ultime 15-18, abbiamo fatto veramente male nei momenti finali, abbiamo gestito malissimi finali, e questo secondo me dipende molto da quello che c'è intorno, sia in termini di giocatori, che secondo me Vogel nelle prime 30 ha allenato un po' di più nel clutch time, e paradossalmente poi a un certo punto, fra virgolette, ha anche lasciato un po' la barca andare, perché poi non si può pretendere per 80 partite di allenare ogni singolo minuto in regular season, dove nessuno lo fa praticamente. Potrebbe essere questa la spiegazione, non lo so, mi provo a dare la spiegazione, che mi sembrano numeri, particolari per LeBron, abbastanza bassi.
Ma io paradossalmente sono più fiducioso per i playoff da questo punto di vista, perché quando poi si giocherà un basket molto più semplice, nel senso che andremo a cercare costantemente il mismatch che riguarda o LeBron o Davis, potremmo essere più efficienti, perché poi a quel punto faremo valere la nostra superiorità fisica, anche la nostra esperienza con LeBron, e quindi questo dato potrebbe migliorare. Non che basterà per vincere insomma poi l'anello, però secondo me quando saremo anche, come dici tu, più allenati a queste situazioni, potremmo fare meglio.
Sì, perché è una variabile fondamentale vedere come arriva LeBron alla post-season e se riesce a fare quel click che lo fa, che ci ha abituato in tutti i suoi anni di carriera, che aumenta sul livello di prestazione. Magari questo ci potrebbe sicuramente aiutare, poi dipende dall'avversario e i discorsi che abbiamo detto prima continuano.
Perfetto, direi che possiamo
l'ultimissima cosa, posso?
Vai, prego.
Il catch and shoot, che ad esempio quando abbiamo preso Danny Green, ovviamente tu la prima cosa che pensi, oh, finalmente il catch and shoot, abbiamo un buon tiratore. E lui sta tirando col 38,5% in catch and shoot, ma è il terzo della squadra. Meglio di lui LeBron e KCP, come diceva prima appunto Giuseppe riguardo al suo articolo ai 5. Danny Green, voi ve l'aspettavate così? Qualcosa in più? Cioè, per dirvi, è pazzesco, perché poi vai a vedere, Lonzo Ball sta tirando meglio di Danny Green in catch and shoot. Cioè, vengono fuori delle cose assurde.
Ma guarda, lui l'anno scorso, se non sbaglio, catch and shoot tirava qualcosa come il 50%, che sono numeri allucinanti. E obiettivamente era difficile pensare che potesse ripetere quella stagione. Anche perché lo abbiamo detto più volte, lui è un giocatore di striscia, nel bene e nel male. Magari quest'anno è un anno un po' più negativo, si sta un po' gestendo, ha anche un anno in più perché ha 34 anni, se non sbaglio. Quindi sinceramente si poteva aspettare un rendimento del genere. E anche qui io sono fiducioso sul fatto che i playoff possa alzare le percentuali.
E poi ragazzi, a Toronto l'anno scorso Nick Nurse, set offensivi top class per Danny Green, cioè catch and shoot sì, ma come? Nick Nurse da questo punto di vista basta che saper fare le due cose, poi lui ti mette nella condizione migliore. Non è che voglio criticare Vogel, però dal punto di vista di strutturazione di un attacco, quello che faceva Toronto l'anno scorso aiutava molto Green.
Un po' la pecca che stiamo trovando da inizio anno, no? Dove adesso sempre detto abbiamo una difesa meravigliosa, sette offensivi, forse da rivedere, o quantomeno
quanto esce LeBron, non riusciamo a fare un canestro.
No, ma non è quello il punto. Secondo me è che i giocatori come Green hanno fatto sempre bene in sistemi offensivi molto strutturati, gli Spurs, i Raptors. Noi non siamo per niente strutturati, ma non è manco una colpa di Vogel, cioè, là per esempio, se proprio vogliamo dare una colpa al coaching staff, è più che forse ci voleva qualcuno che avesse una mano offensiva un attimo più moderna e molto più incisiva di Hollins e Kidd, perché che Vogel non avesse una strutturazione offensiva top class non si sapeva. Si è preso Kidd e Hollins per quello e non sta uscendo fuori niente. La verità è quella.
Se abbiamo finito con le stats, Checco, direi che possiamo passare ai pronostici. Questa settimana giochiamo due partite contro i Grizzlies tra venerdì e sabato notte e contro i Celtics domenica.
No, c'è il quiz prima.
Mi sa che quiz, non so se ce la facciamo a farlo.
No, te ne freghi, l'altra volta siamo, abbiamo sforato allegramente, ce ne siamo fottuti.
Parlaci del quiz, vai Checco.
Allora, siamo alla terza e quarta domanda di Laker Speaker Quiz e dovete sapere che il nostro presentatore non ne sapeva nulla, quindi adesso gli tendiamo una trappola e lui ci risponde in direttissima. Allora, caro mio Mammut, chi fu il primo giocatore dei Lakers a vincere il premio di MVP?
Non ne ho la pallida idea.
Stai fermo e spara. Kareem Abdul-Jabbar, Jer West, Will Chamberlain o George Mikan?
Aspetta che vado a cercare un attimo.
Cioè, ci siamo raccomandati con tutti, ma tu questo non lo puoi sapere. Andare a cercare su internet e tu ci sei andato.
Allora, mi dicono, ho chiesto un 50-50 alla casa, mi dicono Mikan o Cairo.
Che disastro. La risposta giusta era Kareem Abdul-Jabbar.
Mannaccia, un culo allora, sì.
La seconda domanda era, in quale anno Kobe vinse la gara delle schiacciate? 96, 97, 98 o non l'ha mai vinta?
O 96 o 97? Penso sì, 96.
Vabbè. Hai sbagliato pure questa perché è il 97.
Cazzo, il 50.
Insomma, hai fatto la tua brava figura anche stavolta. Comunque, detto questo, la seconda domanda ha fatto molti danni. Ha fatto molti danni. Comunque, il nostro Labrone è primo in classifica insieme a Matteo, Elicubre, Mattia e Moro. Poi incredibilmente il Fortitudino Angel è a 6 punti, è attaccato ed è secondo insieme ad altri e vi segnalo un disastro totale da parte di Nello, ma vabbè, andiamo oltre.
Questo quiz sta premiando l'incompetenza, insomma, è questo che diciamo. Agli ultimi posti si stagliano chiaramente i migliori.
Chiaramente, infatti tu sei a zero, ti faccio i miei complimenti.
Ottimo, ottimo, infatti io guido la classifica. Ora, dopo questo inutile quiz, direi che possiamo finalmente passare ai pronostici, ragazzi. Questa settimana giochiamo contro i Grizzlies, appunto nella notte tra venerdì e sabato, e contro i Celtics domenica, un orario finalmente Italian friendly, 21:30. Giro rapido di pronostici, vai Giuseppe.
2-0, 2-0... Vinciamo con Memphis, penso abbastanza tranquillamente, e poi con i Celtics penso e spero che vogliamo rifarci di quella figuraccia che abbiamo fatto a Boston e dimostrare che siamo onestamente più forti.
Checco?
2-0, guai a loro se tornano a giocare come hanno giocato l'andata a Boston, soprattutto perché avrò un mio carissimo amico celtico qui a cena e passo i guai.
Andrea?
Seguo 2-0.
In assenza di Luca, devo dire che state facendo benissimo le sue veci. Nello?
Ma speriamo 2-0. 2-0. Le partite dopo lo All Break sono sempre un poco strane, nel senso che cazzeggiano per una settimana alla fine. Quindi io spero 2-0. Paradossalmente pure della partita di Memphis e quella contro i Celtics.
Memphis davvero in formissima e contro i Celtics davvero la rumba l'abbiamo già presa, sarebbe il caso di vincere finalmente contro una presunta contender, diciamo comunque una squadra top class, anche perché per ora l'abbiamo davvero buscate sempre, quindi se vogliamo dare un messaggio, sì, abbiamo vinto contro Denver questa settimana, per cui vabbè, stiamo a vedere, spero anch'io in un 2-0. Io saluto tutti, siamo arrivati alla fine, se ce lo permette Checco, non lo so, adesso gli chiedo l'autorizzazione. Checco, posso salutare?
Ma io altri 20-25 minuti andrei avanti, però se
ci dobbiamo... sono altre domande nel quiz, solo per quello.
No, non ce ne sono più, la prossima settimana.
Allora,
forse vuoi parlare della partita della Virtus in Coppa Italia, ecco, magari.
Da chi? No, non ho capito. Di cosa state parlando?
Sento i gobbi molto su di giri. Cosa è successo nello scorso weekend? Giuseppe, niente, ti sento brillante.
Chiudiamo. A livelli bassissimi proprio qui, dai. Chiudiamo.
Allora, un saluto a tutti. Ciao Checco.
Ciao a tutti.
Ciao Giuse.
Ciao a tutti.
Ciao Andrea.
Ciao a tutti.
E ciao Nello.
Ciao a tutti.
Buon ascolto, alla prossima puntata, e vi rimando sempre al sito Lake Show per avere news, articoli e riassunti delle partite ogni mattinata. Ciao a tutti, alla prossima puntata.